santi verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo.
Lo Spirito Santo sia su di te perché tu possa proclamare pienamente il Vangelo della meraviglia del Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, quando il Signore Gesù fu entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va e egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Oggi, giornata della vita, ci è data la grazia di meravigliarci ed essere felici per un momento della vita di Gesù, che è quello raccontato nel Vangelo di oggi. Un episodio che ha tutta una sua unicità. Cosa accade in questo brano? L'abbiamo appena ascoltato comunque. Adesso lo dico in modo generico, poi specifico. Gesù incontra una persona che chiede una cosa e volentieri Gesù accetta, ma a un certo punto accadono delle cose per cui Gesù si meraviglia. Lo dice il Vangelo, eh? Gesù si meravigliò. E a causa di questa meraviglia fa poi un discorso che adesso non riprendiamo, che quasi sembra quasi una parola che rotola sull'altra. Sapete, quando si è molto emozionati, c'è anche il rischio di sovrapporre parole a parole. Da un po' questa sensazione. Se voi poi rileggete ditemi se trovate anche voi questa intonazione. Comunque, siamo sulla meraviglia. Gesù si meraviglia. È una cosa rara che Gesù si meravigli nel Vangelo? No, non è tanto rara. È rara la ragione. Guardiamo il negativo prima, così il positivo risalta. Vado a riprendere molto velocemente un pezzetto famoso del Vangelo di Marco, al capitolo 6. È quel Vangelo dove dal quale viene fuori il proverbio nessuno è profeta in patria, perché Gesù va nella sua patria e per l'ennesima volta, perché la vita di Gesù è stata quasi sempre così, attenzione a questo quasi, e per l'ennesima volta trova incredulità. Che cosa dice il Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti dal 4 in avanti? Al versetto 4 Gesù dice, di fronte a questa reazione di incredulità, un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua, attenzione, e non vi poté operare alcun, e non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. Quindi non riesce a fare prodigi. E sentite il versetto 6, Marco 6, versetto 6, anche facile da tenere a mente. E si meravigliava, della loro incredulità. Questa è mediamente l'aria che tira nel Vangelo. Perché Gesù sistematicamente trova persone, guardate, possono essere i nemici romani, sui quali torniamo, i giudei, i farisei, i sadducei, ma anche i suoi, anche gli apostoli, anche Pietro. Chi di noi non ricorda quel famosissimo episodio dove la vecchia traduzione diceva vade retro Satana, che poi vuol dire vieni dietro di me, Pietro, che non voleva che Gesù andasse a Gerusalemme. Insomma, mi viene da dire che a Gesù costantemente legano le mani, ma sapete, la parola legano è un po' debole, perché in realtà fanno qualcosa di un pochino più radicale. Questa è mediamente la vicenda di Gesù, e lui ogni volta si meraviglia, dice ma com'è possibile una tale durezza di cuore, una tale incredulità? Quasi sempre così, ma non oggi. Andiamo allora adesso a rivedere un pochino più da vicino, dove guardate che l'obiettivo di queste parole è semplicissimo, poter gustare un po' la meraviglia di Gesù ed essere felici noi per la sua meraviglia. Che cos'è che succede? Allora Gesù entra in Cafarno, gli viene incontro, attenzione, un centurione. Io non so che conoscenza abbiamo di storia romana, la mia è abbastanza scarsa, però anche nella mia scarsezza so che centurione è un soldato romano della potenza occupante. Non è una suora di clausura, centurione romano. Non è la prima persona al mondo in cui pensi di trovare buone istanze religiose. Gli va incontro. Tante volte nel Vangelo qualcuno va incontro perché sta male lui, o perché sta male una persona che lui ama, tipo un figlio, una figlia, e giustamente la prima cosa che dobbiamo fare nella nostra vita quando preghiamo è pregare per noi e per le persone che amiamo. Questo centurione però gli chiede una guarigione per un servo. Ma abbiamo l'idea anche qui, al di là delle nostre conoscenze della storia, i servi non erano neanche esseri umani per certi versi. I servi avevano mediamente il valore affettivo che hanno per noi le nostre aspirapolvere. Cos'è che mi interessa della mia aspirapolvere? Che stia bene? No, che funzioni. E se non funziona mi arrabbio perché ne ho bisogno, perché deve fare il suo servizio. Più o meno questo era il livello. Quest'uomo si preoccupa per un servo. Evidentemente Gesù intuisce che qui c'è spessore, c'è tessuto, per cui, attenzione, dice, bene, verrò e lo guarirò. l'ha fatto tante volte. E qui accade la meraviglia. E qui, attenzione, succede la cosa di sempre. Cioè Gesù vuole compiere un atto di guarigione, vuole compiere un atto di bene e adesso in qualche modo gli viene impedito. E uno potrebbe dire, ecco, come al solito Gesù vuol fare una cosa buona e trova gente brutta e cattiva che glielo impedisce. Non è come al solito. Questa volta è l'opposto. Perché il centurione gli fa tutto un discorso. Attenzione che ha dentro delle armoniche questo discorso che sono impressionanti, magari una la diciamo. E poi gli dice no, non venire. Come il centurione non vuole Gesù? No, no, basta una tua parola. Io vedo fisicamente Gesù che barcolla. Perché una cosa simile non gli è mai successa. Ma c'era gente che gli saltava addosso per guarire, che lo tirava da tutte le parti, oppure che gli metteva un muro in cemento armato. Qui c'è uno a cui lui ha detto, vengo a casa tua, non venire. Basta meno. Parentesi, liturgica. La liturgia della messa è fatta da parole molto importanti, preghiere anche molto importanti, qualcuna meno, qualcuna più. Per esempio facciamo tante preghiere, ma sicuramente il Padre Nostro è la preghiera più importante della messa. E così diciamo anche tante parole. Io adesso ne sto dicendo io, spero non troppe, ogni tanto le dite voi, ma non tutte hanno lo stesso peso. Penso che senza essere esperti di liturgia intuiamo che le ultime parole che direte voi, quindi ancora più importante delle mie, perché direte voi, prima di ricevere Gesù, l'Eucaristia, uno dice, in quel punto ci saranno parole importantissime, non so, magari parole prese dalla Madre di Dio, dalla Madonna nel Vangelo, parole di un angelo, oppure parole di un santo grandissimo, San Francesco. Noi appena prima di ricevere Gesù che parole diciamo? Quando io dico, ecco l'agnello di Dio, beati, o Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Riconoscete la firma? Già. Noi diciamo le parole di un soldato romano prima di ricevere l'Eucaristia. E allora, torniamo a Gesù. Vedete che è tutta una meraviglia sto brano, se stai un attimo attento. Torniamo a Gesù. Gesù si meraviglia e dice alla gente, ma guarda, ma una cosa simile non mi è mai successa. E infatti Gesù cambia. Infatti Gesù non andrà da quel servo. Ma cosa succede? Va. Avvenga per te come tu hai creduto. Attenzione a questo. In quell'istante il servo fu guarito. Uno potrebbe dire, ma Gesù non poteva subito dire, quando ha visto il centurione, che ha capito che era un uomo di fede, non poteva subito dire, va bene, la tua preghiera è accolta, adesso con la mia parola, io dico una parola e il tuo servo guarisce. Perché vuole andare fisicamente? E perché qui invece adesso non va più? E perché? Ricordiamoci il brano adesso, se mai ve lo dico, che vi ho detto all'inizio. Gesù può fare le cose, lo dico in modo così molto semplice, se c'è la fede, se no ha le mani inchiodate, ma letteralmente. Dio ha deciso, da quando ci ha creati, da quando ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, che le cose le facciamo insieme, le deve volere lui e le dobbiamo volere anche noi. Se manca uno dei due non si va da nessuna parte. Cosa diceva quel brano di Marco? E non vi poté operare nessun prodigio, perché per la loro incredulità. Qui invece Gesù non solo trova fede sufficiente per andare fisicamente dal servo e guarirlo, ma ce n'è così tanta che gli basta dire una parola. E allora si meraviglia. E vedete, a questo punto siamo chiamati in causa noi, ed è la preghiera che voglio fare allo Spirito Santo, perché di fronte a un brano come questo io desidero che il mio cuore, che spesso deve leggere brani dove Gesù è rifiutato, dove Gesù è frainteso, dove Gesù gli tirano le trappole, gliene succedono di tutte. D'altronde, quando uno vede, sta camminando per la strada, vede uno che inciampa, cammina, cosa dice? Oh, guarda quello lì, povero Cristo. Si sa perché usiamo la locuzione povero Cristo, perché a Gesù gliene sono davvero successe di tutte. Ma oggi, noi vediamo Gesù che non sta nella pelle per la gioia, per lo stupore. E allora mi viene da dire, esattamente come ciascuno di noi, quando c'è una persona a cui amiamo, nostro padre, nostra madre, nostra moglie, nostro marito, nostro figlio, nostra figlia, i nostri nipotini, e sono contenti, mi viene da dire sono contento anch'io. E allora mi viene da dire anche qui, Spirito Santo, aiutami a essere semplicemente felice, perché una volta tanto, lo dico anche qui in forma molto semplice, perché una volta tanto Gesù sta bene, che è contento, perché almeno una gli va bene, perché ha avuto un incontro così. Scusate, non ho nessuna critica o un grande rispetto per qualunque spettacolo televisivo, magari fa anche molta audience, come si dice, magari in questo periodo, però il mio desiderio è essere contento per questo. E poiché so che il mio cuore, non so il vostro, probabilmente il vostro cuore è molto migliore del mio, ma il mio ogni tanto fa un po' fatica a essere semplicemente contento perché Gesù è contento, e allora dico, no dai, questa occasione non voglio perderla, permettetemi che vi dica, questa occasione non vogliamo perderla, di sentire una sincera gioia, una sincera meraviglia, perché Gesù prova una sincera gioia, una sincera meraviglia. E quando arriveremo verso la fine della messa, magari lo sottolineerò ancora, se mi dimentico, però siete gente brava, quindi quando diremo, oh Signore, non son degno, pensiamoci con la corazza, il gladio, i sandali, non so come era vestito un centurione, e nelle nostre parole risuonano le parole di quell'uomo che ha dato a Gesù una delle gioie più grandi della sua vita. Spirito Santo, aiutaci a stare il più possibile in questa gioia.